mi è capitato di parlare altre volte di fronte a un pubblico misto. Sempre la mia tentazione è stata inizialmente quella di dire: beh, quelli under 20, under 30 possono alzarsi e andar via. In realtà poi lo vedrete, qui si parla dell'invecchiare, non della vecchiaia. Questo è un primo punto importante. Quello che a me interessa è mettere l'accento e riflettere non su un dato, non su un fatto, non su una situazione, non su uno stato, la vecchiaia, la vecchiezza, ma su una dinamica, un divenire. Si dice anche da queste parti, si viene vecchi. Allora, questa è la mia impostazione, però prima una serie di riflessioni giusto per inquadrare il discorso che farò. Sembra certamente in controtendenza oggi nella mentalità comune parlare di una felicità dell'invecchiare. Tanto più se lo si vuol fare in questo contesto, in un contesto nel quale noi ci muoviamo, compiamo le nostre riflessioni a partire appunto dalla figura e dall'opera di Antonio Rosmini. La vecchiaia all'epoca di Rosmini non era certamente considerata un luogo possibile di relazioni felici. E forse non lo è in generale, né lo deve essere per il cristiano, nella misura in cui non è certo della felicità di questa vita, bensì della salvezza eterna che il cristiano si deve occupare. E dunque, tantomeno, bisogna perseguire la parte, la felicità della parte finale di questa nostra contingente e volatile vita. E quindi non stupisce che nelle opere di Rosmini alla vecchiaia sia dedicato poco più di qualche accenno. Devo la cortesia della dottoressa Trafeli, una mia collaboratrice, la ricognizione completa della presenza del lemma vecchiaia, vecchio, all'interno degli scritti rosminiani. E al di là di una ricorrenza poco più che occasionale, sono due soprattutto i contesti significativi in cui questo tema ricorre. Il primo è quello del diritto e del rapporto tra diritto e forza. Leggiamo infatti nella filosofia del diritto. Vi farò subire un paio di citazioni soltanto, ma vedremo poi alla fine che sono significative anche per il discorso di taglio un po' diverso che vi proporrò. Prima citazione dalla filosofia del diritto. Ciò che condusse alcuni autori a detrarre non poco alle ragioni di questa autorità che rimane sempre al padre, secondo il diritto naturale e razionale, si fu l'aver essi osservato che suole il padre mancar la forza di farsi ubbidire al figliuolo adulto, il quale suole essere nel suo pieno vigore quando il padre è cadente per la vecchiaia. Vedete, vecchiaia come decadimento, disgregazione, no, mentalità comune. Ma continua Rosmini, a dirlo di nuovo, uno dei più grossolani errori fu sempre quello di sostituire la forza al diritto o di vedere in quella, nella forza, il titolo di questo, del diritto. Fine di questa prima citazione. Troviamo qui confermata, come si vede, una concezione negativa, quella a cui accennavo poc'anzi, della vecchiaia. Il padre vecchio è cadente, rispetto al figlio non ha più forze adeguate, ma ciò non comporta che i diritti vengano meno. Il diritto non dipende dalla forza, c'è un rispetto alla verità, alla ragione, alla natura, che comunque sono dovuti, a prescindere dall'arbitrio, dalla forza che possono comunque essere esercitati nelle relazioni interumane. E in ogni caso la vecchiaia qui è qualcosa di contingente, di inessenziale. La consapevolezza di ciò mitiga il modo negativo, cioè appunto a questo riferimento ad una mancanza di forza, all'affermazione di un vero e proprio decadimento da cui la vecchiaia è caratterizzata nel passo che vi ho citato. Ma poi, ecco un'altra serie di passi collegati che vi sottopongo, emerge con più forza, con più chiarezza di quanto ho appena fatto vedere, un nesso tra vecchiaia e verità. in altri passi rosminiani. Il primo passo è tratto dalla introduzione alla filosofia. Dice Rosmini: noi abbiamo distinto la verità dalle diverse forme nelle quali ella si presenta alla vista degli uomini. Queste cambiano nelle varie età e nel vario svolgimento delle facoltà intellettive, di modo che la verità prende delle forme infantili, delle altre proprie della puerizia e così dell'adolescenza, della virilità, della vecchiaia. Altre nel comune degli uomini, altre nei soli scienziati. Ma prima di tutte queste forme vi è la stessa verità, ed ella è quell'essere ideale nel quale tutte le entità sono conoscibili. La verità interiore alle forme, quelle della infanzia, dell'adolescenza, eccetera, la verità anteriore alle forme comunica immediatamente all'uomo e lo costituisce come intelligente. E l'ultima citazione collegata che vi sottopongo, sempre connessa a questo tema vecchiaia verità, è tratta dall'ordine del sapere della società. Si pretende forse che l'essere in possesso di alcune verità sia un impedimento alla filosofia? In questo caso converrebbe portare la conseguenza ancora più in là e sostenere che quegli solo può mettersi al sicuro e lesto nell'arringo filosofico, il quale non conosce né manco una sola di verità. Ora, quell'uomo di tutto ignaro, non rallegrato di alcun raggio del vero, non si trova, grazie a Dio, sopra la terra, e se ci si trovasse, egli non sarebbe uomo. Che l'uomo riceve da natura il primo lume, quasi concreato con lui, e questo lume è la forma prima che lo rende intelligente, e cresce questa forma con esso lui nell'infanzia, nella puerizia, nell'adolescenza, e continuando a crescere in sviluppo anche quando non crescono più le sue membra, e non l'abbandona né nella virilità, né nella vecchiaia, né nella morte. In entrambi i passi, questi ultimi due che ho citato, è riconfermato il carattere certamente non sostanziale, contingente, dell'invecchiare. Ma ciò che conta qui, decisivo, è il riferimento dell'invecchiare alla verità. Anche se la verità sembra cambiare forma, sembra cioè modificarsi nelle varie fasi della nostra vita, a seguito del modificarsi delle nostre facoltà intellettive. In realtà, però, prima di queste forme e modificazioni, vi è la verità in quanto tale, ripeto, quell'essere ideale nel quale tutte le entità sono riconoscibili. Non è dunque, nella ben nota prospettiva rosminiana, che noi sviluppiamo la nostra intelligenza grazie al tempo, alle esperienze, alla maturazione. Ma noi siamo intelligenti, siamo cioè quello che siamo in quanto esseri umani, a partire dalla relazione con altro, appunto con questo vero immutabile. Questo è il punto, siamo quello che siamo a partire da una relazione che ci fa essere quello che siamo. E questa relazione, questo primo lume, come lo chiama Rosmini, non lo abbandona, non abbandona l'essere umano né nella virilità, né nella vecchiaia, né nella morte, come abbiamo udito. Fin qui Rosmini, cose che ovviamente in questo consesso sono ben note. Ma le riassumo brevemente, perché è il punto di partenza e vedremo anche il punto di arrivo della mia riflessione. Per Rosmini l'invecchiare è un inconveniente che si lega alla nostra struttura temporale. Non è qualcosa che ha di per sé un valore, non è qualcosa che ha di per sé sostanza. E semmai l'occasione per mantenere quel rapporto con il vero che solo offre all'essere umano la possibilità di riconoscersi per quello che è una creatura. Ebbene, facciamo un esperimento mentale neanche troppo difficile. Chiudiamo le opere di Rosmini, entriamo, apriamo il giornale. O andiamo in libreria, prendiamo l'opera omnia dell'amico comune che ieri sera citavamo, Edoardo Boncinelli. Nella mentalità contemporanea, proprio questa impostazione, per cui la verità è qualcosa di contingente, rimanda a qualcosa di altro, di sostanziale, eccetera, questa impostazione si trova in gran parte rovesciata, invertita. Diciamolo a un filosofo: il temporale, ciò che è temporale, si è ormai fatto autonomo, il divenire è divenuto valore di per sé, non più nel suo rapporto con un eterno o con una sostanza. Il divenire stesso sembra abbia una stabilità, proprio nel suo stesso divenire, nel suo apparire e scomparire. Viviamo nella società dello spettacolo, come la chiamava Guy Debord. Che cosa vuol dire se non appunto questo? Che viviamo in una realtà in cui siamo abituati a cogliere ciò che appare e scompare, appiattito tutto quanto su un medesimo schermo piatto, tutto quanto appiattito nell'indifferenza di ciò che non ha assolutamente valore, appunto perché appare e scompare. Il contingente, l'accidentale, si propone paradossalmente come sostanza delle cose. Che ne è della vecchiaia? Che ne è dell'invecchiamento in questo nostro contesto? Si comprende chiaramente come in questo quadro sia il processo dell'invecchiare, sia la condizione, lo stato della vecchiaia vengono considerati in maniera totalmente diversa rispetto a quello che abbiamo ascoltato all'inizio. Per un motivo filosofico, quello che vi ho sottolineato brevemente, non tanto per una questione di carattere sociologico, non tanto per un problema che è collegato ai progressi della medicina, anche se fra breve, pur essendo filosofo e mantenendomi come filosofo, farò riferimento anche al modo in cui la sociologia intende la vecchiaia e ai progressi della medicina decisamente importanti sull'argomento. È per un motivo di fondo, infatti, che è quello che mi interessa di più, legato a un cambiamento di mentalità, legato a un rovesciamento categoriale, che oggi si parla e si può parlare di una felicità dell'invecchiare. In Rosmini no, perché la felicità, l'invecchiare era qualcosa che rimandava ad una sostanza altra. Oggi noi siamo chiamati, ricondotti a trovare nel processo stesso, nel divenire stesso, la ragione della felicità. Una formula che certamente Rosmini non poteva condividere. Ma forse lo vedremo se si riflette su una serie di conseguenze di questa mentalità contemporanea, forse il riferimento a Rosmini, lo mostrerò alla fine, può essere utile. Ma appunto, come è concepito l'invecchiare oggi? In quale forme possiamo pensare questa condizione? Ripeto, da un punto di vista filosofico non mi metto a indossare casacche sociologiche o biomediche. Mi diceva un amico medico poco tempo fa: il problema è che oggi nessuno vuole più morire. Ma oggi molto di più, perché oggi c'è il potere di prolungare il più possibile una vita pur che sia, no? Una brutta vita, una nuda vita, bare life. E il problema allora è di come vivere questa vita prolungata, il problema è di come invecchiare. Capite esattamente da questo perché con l'aumento del tempo di vita delle persone, ovviamente mi sto riferendo ai contesti occidentali, non certo a quelli del Kenya o della bidonville di Nairobi, padre Alex ne saprebbe qualche cosa, di cui ci ha parlato prima Leonardo Becchetti. Nel contesto occidentale il problema è appunto gestire questo prolungamento di vita. E si ritiene, se si ritiene di poter vivere di più, bisogna dunque, si vuole dunque vivere nella situazione ottimale. E cosa vuol dire per la mentalità comune vivere in una situazione ottimale? Ce lo ricordava prima in una delle sue slide Leonardo. Sempre giovani, sempre in forma. Negando dunque il tempo che passa, cercando di ottimizzare, cercando ognuno il proprio pezzetto di eternità. E tuttavia, come dicono i miei dolori, non soltanto quelli dell'amico Dario, i miei dolori in questa giornata abbastanza umida, e tuttavia invecchiamo. La vecchiaia è la condizione di molti, anzi è la condizione, direi appunto, di tutti, ed è una condizione, ripeto, destinata a crescere a dismisura. I progressi della medicina prolungano certamente la vita, ma costringono a fare della gestione dei vecchi nell'Occidente globalizzato un vero e proprio problema, di fronte al quale chissà se, così ho risposto all'amico medico di cui prima, di fronte al quale problema dell'aumento dei vecchi, chissà se poi a qualcuno prima o poi tornerà la voglia di morire. Invecchiare si deve, si invecchia tutti. Il vecchio proverbio diceva: l'essere umano appena nato è già abbastanza vecchio per morire. Solo che normalmente non ci rendiamo conto, non se ne rendono conto soprattutto le persone giovani. Ecco perché dicevo agli under 20, agli under 25, agli under 30, per favore, questo apparentemente non vi interessa, perché per i giovani tutto è eterno. Anche in una situazione come quella di oggi, di crisi a livello anche di mentalità e non solo di crisi economica, in cui non c'è speranza, non c'è futuro, però c'è l'attimo, il presente, che è l'exaifnes platonico, cioè il momento in cui si concentra pienamente exaifnes, quell'improvviso che riempie la mia vita, o la potenzialità di questo improvviso che riempie la mia vita. E quindi si vive nel presente, si vive nella gioia del presente. Quando io mi rapporto al mio mal di schiena, penso che in qualche modo lo posso gestire. Penso che, speriamo, se prendo quella medicina, tra qualche minuto, tra mezz'ora, mi passerà. Il dolore mi apre ad un futuro, appunto in una prospettiva di gestione più o meno tecnica di esso. La gioia no, la gioia vorrei che non finisse mai. Il Faust di Goethe diceva: fermati attimo che sei così bello, e arriva Mefistofele che se lo porta via. No, poi in realtà trova la scappatoia. Insomma, da tutti questi riferimenti molto brevi, potrei continuare per una vita fino a quando diventiamo vecchi tutti, da questi riferimenti ricavo una prima considerazione che mi interessa segnalare. L'invecchiare non è preso sul serio. Lo prendeva più sul serio la tradizione, cercando di gestire appunto questa situazione, di trovare anche elementi positivi. C'è tutta la letteratura antica, c'è un bellissimo libro sul problema della vecchiaia nel mondo antico, la letteratura antica in cui c'è Seneca, prima ancora Cicerone, sono gli esempi più noti, in cui si cercava davvero la felicità dell'invecchiare, facendo vedere quante cose l'essere vecchi ci risparmia, ci leva dalle incombenze quotidiane, ci mette in una situazione di rispetto, eccetera. Sono tutte ricette che oggi non funzionano più. Effettivamente, però è il segno che l'essere vecchi veniva preso sul serio. Oggi si cerca di mettere sotto il tappeto questa cosa, anche se apparentemente, paradossalmente, siamo in condizioni di vivere di più, quindi la vecchiaia, l'essere vecchi, l'invecchiare diventa più un problema. Andiamo a scavare un po' di più ancora questo. Concedetemi altri 5 minuti, poi farò una serie di riflessioni ulteriori. Cosa vuol dire invecchiare? Cosa cambia nella nostra esperienza attraverso il venir vecchi? Sono tutte cose che ognuno di noi più o meno si è domandato. Una serie di caratteri li elenco. Primo carattere: chi viene vecchio, chi invecchia, è anzitutto più distaccato dalle cose, dal mondo. Non solo perché ha già visto molto, ha fatto tante esperienze, Mallarmé direbbe: ho letto tutti i libri, ma soprattutto perché la vecchiaia è una sorta di filtro rispetto al mondo, costituisce una specie di patina come la cataratta che fa velo nei confronti delle cose. Per questo il vecchio è meno coinvolto, si appassiona di meno, dice: ah sì, vabbè, i giovani, lasciate le passioni ai giovani. Per questo, perché è condizione di una perdita, la vecchiaia è condizione di una perdita di immediatezza nei confronti del mondo. C'è un elemento positivo in questo, no? Si reagisce meno immediatamente. Ma c'è anche un aspetto negativo. Agli occhi del mondo, chi non si appassiona più è destinato ad una vita grigia e triste. Anche questo viene recentemente messo in discussione: il vecchio non si innamora più. E come no, accidenti? E come no? allora però si parla di terza o quarta giovinezza, vedete tutti i modi per affermare e negare assieme, siamo un po' schizofrenici oggi nei confronti dell'invecchiare, affermiamo il valore, però subito deneghiamo, leviamo la possibilità di un linguaggio proprio, di una concettualità specifica per comprendere questi fenomeni. Dicevamo, c'è un filtro, c'è una mediazione insormontabile tra l'essere vecchi e il mondo, che può essere portato anche a conseguenze nichilistiche. Cosa voglio dire? Voglio dire che il distacco, questo filtro, questa specie di cataratta mentale tra il vecchio e le cose, questo modo di vedere le cose in maniera spassionata, può essere condotto fino al punto di considerare di egual valore ogni cosa. Se ogni cosa, da ogni cosa siamo ugualmente distanti, perché nessuna cosa ci appassiona più o la mettiamo in una gerarchia più alta rispetto ad altre cose, beh, allora tutto è intercambiabile, tutto ci risulta indifferente. L'indifferenza è il tratto vero del nichilismo contemporaneo, non la morte di Dio, ma che Dio è morto, ma non è questo, è l'indifferenza, intesa sia come mancanza di distinzioni, di differenze tra le cose, sia, e questa è la conseguenza, assenza di interesse. Perché se tutto è uguale, nulla più mi prende, nulla più mi coinvolge. Questo è il punto chiave, ve lo segnalo come una briciola di pollicino, poi lo riprenderò. Il problema della felicità dell'invecchiare si ricollega esattamente a questo contrasto all'indifferenza, a questa capacità di coinvolgimento. Felicità è collegata proprio ad una dimensione di coinvolgimento e, diciamola con una parola antica e importante, senso. D'altra parte però, anche qui non è qualcosa di negativo questa capacità di distacco, di indifferenza, perché entro certi limiti la vecchiaia è intesa, ed è intesa soprattutto anche nella esperienza dei grandi mistici, della spiritualità dell'Occidente, come un apprendistato al congedo. Io riesco a distaccarmi, Abgeschiedenheit, diceva con il suo tedesco, alto tedesco, Meister Eckhart, uno dei miei maestri, Alberto Caracciolo, lo traduceva con dipartenza. Significa appunto prepararsi alla dipartita, prepararsi al congedo. Se si pensa il movimento, la dinamica dell'invecchiare, lo si può pensare anche in quest'ottica. Non solo come un decadimento o una caduta, abbiamo sentito prima Rosmini, no? Il padre nei confronti del figlio, eccetera. Ma qui lo si pensa a questa dinamica proprio nella prospettiva di un prendere progressivamente congedo, di un distaccarsi progressivo, dove le cose piano piano, noi ci spogliamo dei rapporti con le cose, nessuna ci prende più in fondo. E allora ecco, per questo è un altro carattere che distingue la situazione dell'invecchiare dalla situazione del giovane, del ringiovanire. Beh, sì, si usa anche questo. Non certo per le persone che si fanno lifting o che si mettono parrucchino, trapianti dei capelli, ma anche se ce n'è tante, ma non è questo il ringiovanire. Il ringiovanire che cos'è? Un filosofo francese del Novecento, Vladimir Jean-Kelevich, in un testo intitolato L'avventura, la noia, la serietà, distingue la capacità del giovane, il carattere dell'essere giovani, del ringiovanire, appunto come capacità di gustare l'avventura. Mentre la persona anziana, chi invecchia, è esattamente il contrario, lo dicevamo prima, pian piano prende congedo, diventa indifferente, la noia è il suo destino. Perché? Perché è sventurato. Ma no, attenzione, adesso non diciamolo in maniera così tragica, il termine sventurato nel nostro vocabolario quotidiano è qualche cosa... nel nostro vocabolario ha una connotazione negativa il termine sventurato. No, io lo considero, come etimologicamente, come contraltare all'avventura. Avventura, sventura. No? L'avventura, chi si apre al nuovo, chi è capace di cogliere, come di vedere le cose. Cito Nietzsche in omaggio anche del caro amico Salvatore Natoli, su cui poi ritornerò alla fine. Nietzsche affermava: il giovane è colui che è in grado di vedere le cose sempre come se fosse la prima volta. Vedere le cose sempre come se fosse la prima volta. Gaia Scienza. Certamente chi è in una situazione di noia, di indifferenza, di appiattimento è sventurato, proprio perché gli manca questo senso dell'avventura, questa capacità, e torniamo di nuovo e continuo ad insistere, di relazione con altro e di essere coinvolto in questa relazione con altro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire quello che Walter Benjamin nel Novecento, non riferendosi però ad una dimensione di vecchiaia, chiamava perdita dell'esperienza, però la definizione va proprio a pennello. Insomma, la faccio in breve. Distacco, esperienza del distacco collegata all'indifferenza, all'indebolimento, alla noia, paura, perdita dell'esperienza, questo e molto altro caratterizza la condizione dell'invecchiare. E di nuovo, e mi direte, ci avete ragione, ma caro Fabris, tu ci hai promesso la felicità dell'invecchiare e ci hai parlato di distacco, indebolimento, paura, noia, angoscia, perdita dell'esperienza, sono tutte caratteristiche esattamente che non determinano una situazione di felicità, anzi, è felice proprio chi non possiede queste caratteristiche. È felice il giovane, aperto all'avventura, al mondo. E allora cosa faccio? Sto dando esattamente la fotografia della mentalità contemporanea. La mentalità contemporanea. Per questo i vecchi devono apparire giovani nella società dello spettacolo, nella società dell'apparenza. È ovvio che per dimostrare il loro essere felici i vecchi devono apparire giovani. E questo è un pochino più difficile, visto che l'età biologica... si parla tanto delle madri sessantenni, sui giornali non faccio troppi riferimenti perché sui quotidiani si trova molto spesso riferimento a questa cosa, però l'età biologica è quella di 60 anni. Un collega medico ginecologo diceva: è inutile ritenere che se anche una persona è ben conservata dimostra 40 anni invece di averne 60, però l'età biologica è quella che è. Da un punto di vista puramente della natura e dello sviluppo naturale, l'essere è chiaramente definito. E allora il problema è diverso, il problema è un cambiamento di mentalità. Il problema è trovare quel linguaggio, quel lessico, quelle caratteristiche, quelle parole, quei concetti che ci permettono di considerare l'invecchiare davvero da un altro punto di vista. Bisogna invertire la rotta, bisogna pensare non già allo stato di vecchiaia, ma alla situazione dell'invecchiare, alla dinamica dell'invecchiare. E mi sto avvicinando, non dico alla ricetta, perché insomma i filosofi non danno ricette, quindi resterete sicuramente delusi. È vero. Resterete delusi alla fine, però delle indicazioni, anche qui non voglio rubare il mestiere all'amico Salvatore, non voglio dare istruzioni, ecco, ma mi muovo sulla linea del suo magistero, effettivamente. Cioè, indicazioni per un cambiamento di mentalità. Ecco, credo che questo sia uno dei compiti della filosofia oggi. E abbiamo detto, il problema dell'invecchiare è un problema del nostro rapporto con il tempo. Lo vedevamo anche nelle citazioni di Rosmini all'inizio. Il problema però è quello di un rapporto corretto con il tempo, con la temporalità. Il problema del modo in cui concepiamo, abbiamo concepito e possiamo concepire il nostro essere temporali. In che modo invecchiando viviamo il nostro tempo? Da anziani, lo sappiamo bene, è possibile prendersi tempo, no? Siamo ormai in pensione. Sì. Chi ci è arrivato è fortunato, io non so se mai riuscirò ad andarci, visto i chiari di luna, però si ha finalmente tempo a disposizione, o almeno in teoria, perché poi insomma ci sono sempre i nipoti che incombono, visto che i figli non hanno tempo. Però se pensate bene, questa è la chiave con cui gli autori antichi che citavo prima, Cicerone, Seneca, nei loro trattati sull'argomento, sulla vecchiaia, De Senectute, eccetera, su cui insistono, perché si ha tempo a disposizione invecchiando. Per chi? Anzitutto per se stessi. Qui la dimensione stoica, la dimensione del perfezionamento interiore, il tema già richiamato ieri da Salvatore della cura di sé, il tema della cura di sé, del perfezionamento, della edificazione interiore, è davvero decisivo. Però c'è anche il tempo per gli altri. C'è questa dimensione relazionale che si recupera. Tuttavia all'interno di una concezione di paradosso, di un paradosso più completo, perché certo è vero che abbiamo la possibilità di agire con più calma per motivi sia di ponderatezza, sia di saggezza, sia anche per motivi di rallentamento fisico, il famoso mio dolore di schiena. Ma pensate un po' al paradosso, quanto meno tempo resta per chi sta invecchiando, tanto più tempo lui spreca, tanto più tempo si prende, quanto meno tempo resta, tanto più sembra che noi ci possiamo prendere tempo. Anzi, tanto più si agisce come se di tempo ne restasse sempre e comunque. Però, ecco, nella mentalità dell'invecchiamento c'è un'altra cosa veramente decisiva che va un po' in controtendenza rispetto a quello che dicevo prima descrivendo la situazione dell'essere anziani. Le tradizionali articolazioni del tempo, passato, presente e futuro, cambiano nella mentalità di chi invecchia. E cambia il modo in cui ci rapportiamo a questo tempo. Beh, questo è abbastanza ovvio, perché se quantifichiamo la cosa, non è il modo in cui i filosofi approcciano il problema del tempo, ma se quantifichiamo e consideriamo la nostra vita dall'istante iniziale all'istante della sua conclusione, i vari istanti come momenti catalogabili e calcolabili con il tempo dell'orologio, e beh, certamente chi sta invecchiando vede la clessidra sempre più consumata, svuotata, c'è sempre meno futuro, c'è sempre più passato, c'è un presente che magari rischia di essere assorbito e fagocitato dal passato stesso, perché? Perché ci sono più i ricordi che prendono spazio, che incombono, e il presente diventa forse di più l'occasione per prendersi le ultime soddisfazioni. Il vecchio è goloso, ma non goloso del dolcino, goloso mentalmente, goloso di mentalità, goloso del presente, perché ogni occasione va effettivamente colta e presa. Tutto però si rischia di uniformarsi in una stasi in cui più o meno senza dolore si vive o si sopravvive. E il rischio del tempo della persona anziana è proprio di nuovo quel tempo dell'indifferenza in cui si vive giorno per giorno cercando di sopravvivere il più possibile. E allora a questo punto, finalmente, arriviamo alla svolta. La svolta. Noi qui ci troviamo di fronte a due possibilità, a due vie che ci consentono in qualche modo di fare i conti con questa situazione. Noi possiamo Vabbè, vivere semplicemente questa situazione, lasciarsi trascinare da essa, lasciarci trascinare da quel tempo che noi siamo, che è il tempo del nostro invecchiare, di cui ho descritto più o meno malamente alcune caratteristiche. Possiamo certamente, in maniera molto più intelligente, cercare le forme di adesione, di aderenza a questo tempo che noi siamo, a questo tempo che sta sempre di più limitandosi, a questo tempo che diventa sempre di più un tempo che abbiamo alle nostre spalle e che si carica appunto di valore proprio perché lo abbiamo alle nostre spalle, e carica di valore anche l'ultimo istante, l'istante della morte. Sempre Vladimir Jankelevich, in un suo libro molto importante, che è stato pubblicato anche recentemente anche in italiano, dedicato alla morte, La Mort, appunto, pubblicato da Einaudi un paio d'anni fa in italiano, diceva che il significato della morte è appunto collegato alla vita che noi abbiamo vissuto. È il compimento, il punto d'arrivo, il termine compimento farebbe saltare Heidegger, ma insomma lasciamolo perdere, della vita che abbiamo vissuto. E quindi qual è questa prima possibilità? Quella di trovare senso del nostro vivere, del nostro scorrere del tempo, del nostro invecchiare, del nostro essere tempo, proprio nel vivere stesso, in questo nostro essere temporale, nella nostra cura di noi stessi e degli altri, nelle nostre relazioni e nel nostro vivere, nello scorrere del tempo, nel nostro essere tempo, possiamo sperimentare. È certamente un modo per trovare quello che Aristotele chiamava eudaimonia, che come ci ha insegnato ancora ieri nella sua magnifica relazione Salvatore Anatoli, non vuol dire felicità, non vuol dire spassiamocela, godiamocela. Sui muri dell'Università di Pisa, dove io insegno, ahimè, c'è ancora una scritta di uno studente, quindi di un giovane, nient'altro, che aveva scritto, si vede uscendo da una delle nostre lezioni di filosofia, ahimè, una cosa sola conta, due punti, spassiamocela. Dà effettivamente un senso del modo in cui viene pervertita la concezione della felicità oggi. Non è questo, certamente. Non è questo, certamente. Non è questo godimento brutale e banale. Eudaimonia, secondo Aristotele, invece, è vivere secondo equilibrio e secondo virtù, anzitutto secondo l'equilibrio delle varie parti della mia anima, il finale del primo libro dell'Etica Nicomachea. Cioè, come appunto ho cercato di tradurre, vivere aderendo in conformità con quello che noi siamo, vivendo ogni istante di quello che noi siamo nella sua pienezza, e vivendo tutto questo nel dovuto equilibrio. Questo è il problema che Aristotele subito vede in maniera molto chiara, perché se c'è uno squilibrio diventa subito questo un squilibrio tra le varie parti in questo modo di vivere, diventa subito uno squilibrio tra le varie parti della mia anima, e quindi altro che felicità, divento infelice. Non c'è un buon daimon, il senso di eudaimonia, che mi governa. Questa è la prima strada che certamente possiamo seguire. Non dico per governare la vecchiaia, questo lo crede entro certi limiti, è molto più intelligente il nostro amico Edoardo Boncinelli, che scrive una lettera ad un bambino che vivrà 100 anni. Noi non possiamo entro certi limiti governare il mio mal di schiena con la pasticchina, possiamo entro certi limiti governare con una serie di pasticche di litio una certa situazione di noia o di indifferenza, ma non si risolve questa situazione. Noi non abbiamo il controllo di quello che noi siamo, questo è il punto, non lo abbiamo, e chi lo promette promette qualcosa che da un punto di vista filosofico è assolutamente paradossale. perché esattamente colui che dovrebbe offrire la possibilità di questo controllo è colui che è già controllato da una situazione che non è in grado di controllare. Per quanto riguarda la dimensione economica, ce l'ha mostrato molto chiaramente Leonardo Becchetti poc'anzi. Questa è una strada, dicevo, che è una strada certamente importante, legittima, ma io vorrei invece spezzare una lancia, anche perché mi impegno a riflettere come filosofo, come cultore di cose filosofiche, per un'altra possibilità, per un'altra strada, per un'altra via. Questa strada, quest'altra possibilità, quest'altra via è quella che viene in luce se noi ci poniamo una semplice domanda: ma qual è il senso del nostro invecchiare? Qual è il senso del nostro invecchiare? Attenzione, noi possiamo anche non porci questa domanda e vivere più o meno bene lo stesso. In certi momenti la domanda sul senso diventa imprescindibile, non di fronte alle grandi gioie. Le grandi gioie si gustano fino in fondo, pienamente basta, ma di fronte ai grandi dolori. Di fronte ai grandi dolori ci poniamo la possiamo porci e di solito ci poniamo la domanda: ma che senso ha tutto questo? Però vedete, nella nostra cultura, nella nostra mentalità, e sto continuamente parlando e riferendomi alla mentalità occidentale, se poi qualcuno nel dibattito vuole che ci rivolgiamo anche ai mondi orientali, all'induismo, ai mondi dell'estremo oriente, buddismo, shinto, eccetera, potremmo parlarne, ma nella mentalità occidentale, che a livello di globalizzazione è anche la mentalità, diciamo, con più potenzialità di espansione, così come ha dimostrato, nella nostra mentalità occidentale il problema del senso si cerca di metterlo tra parentesi. Perché? Perché noi viviamo in un'epoca in cui ciò che conta è il controllo, in cui la nostra azione è pensata nei termini di un processo di causazione, e il processo di causazione è quel qualcosa grazie a cui noi riusciamo appunto a controllare o cerchiamo di controllare gli effetti del nostro agire. E quindi tutte le nostre forze, tutti i nostri sforzi sono dati dalla necessità di spiegare, esplicare le nostre azioni, i processi del nostro agire. E spiegarli significa identificare i motivi, le cause, che sono qualcosa di totalmente diverso rispetto alle motivazioni di cui ci parla appunto il senso. Il senso che cos'è? È quello qualcosa con riferimento a cui io posso avere orientamento nel mio vivere, nel mio agire, nel mio pensare, nel mio stesso essere. Il senso è qualcosa che mi dà appunto una dimensione preliminare di orientamento, che appunto perché è preliminare si colloca ad un livello ulteriore, sempre altro rispetto a quel qualcosa che io sto vivendo, sto pensando, sto mettendo in opera attraverso la mia azione. Ecco, allora, quando io mi pongo la domanda sul senso dell'invecchiare, mi domando qualche cosa che si pone su di un piano, su di un livello totalmente diverso rispetto a quello che io posso recuperare e riportare nell'ambito della mia stessa vita. Io adotto una logica che non è assolutamente la logica della spiegazione. La domanda sul senso è quella domanda che sorge anche quando tutte le spiegazioni sono già state date. E io ho spiegato un determinato processo, una determinata contesto fattuale, un determinato stato di cose, bene, ma perché è così? Rimando ad un altro livello. E allora, qual è il senso dell'invecchiare? Noi potremmo certamente cercare di comprendere il senso del contingente, ma non possiamo pensare che il senso del contingente sia nel contingente stesso. Non possiamo pensare che il senso del divenire sia all'interno del divenire stesso. Appunto perché il senso è qualcosa che si pone ad un livello ulteriore rispetto a ciò che è sensato. L'orientato rimanda ad una dimensione più generale di orientamento. Ciò che bisogna fare, voglio dire, se vogliamo scoprire il senso dell'invecchiare, è comprendere che noi siamo già sempre in una dimensione di relazioni. Lo diceva molto chiaramente Becchetti prima, lo ripeto su di un piano filosofico etico, soprattutto. Nella nostra mentalità comune noi siamo abituati a pensare a noi stessi come individui. Quel soggetto di cui si parlava prima, il soggetto dell'homo economicus a cui non, nessuno di noi darebbe in sposa la propria figlia, è individuo, cioè indiviso, autoreferente, autocostituentesi, autonomo, padrone di sé. Diceva però uno scrittore tedesco della fine del Settecento, prima dell'Ottocento, Johann Paul Friedrich Richter, conosciuto meglio con il nom de plume di Jean Paul, diceva in un testo intitolato Discorso del Cristo morto, il quale dall'alto dell'edificio del mondo proclama che non c'è Dio alcuno. Discorso del Cristo morto, il quale proclama che non c'è Dio alcuno, 1796. Diceva, ma se io sono padre e creatore di me stesso, perché non posso essere anche il mio angelo sterminatore? Se io sono padre e creatore di me stesso, se io sono autonomo, lui ce l'aveva con Fichte, a cui aveva dedicato un saggio, tra l'altro, Jean Paul, da letterato aveva scritto un saggio sul filosofo. Se io sono padre e creatore di me stesso, se io sono autonomo, perché non posso essere anche colui che si stermina e si distrugge definitivamente? Il problema è appunto in questa concezione dell'individuo come anzitutto in riferimento a sé e poi dopo, e senza sapere il perché, in riferimento ad altri. Ma se noi cambiamo mentalità, la relazione di Becchetti ci indica delle strade concrete in cui questo cambiamento di mentalità diventa vero, reale ed è possibile. Se noi cambiamo mentalità, allora noi ci pensiamo anzitutto come essere in relazione. Persona, il termine antico, persona, il termine latino che è traduzione di prosopon, ma è una traduzione molto tradente di prosopon. Prosopon è proopsis, colui che sta di fronte al mio sguardo. Persona è personare, colui è quella maschera certamente, ma dalle cui cavità può uscire un suono, e il suono è sempre rivolto ad altro. È sempre uno strumento di relazione, è sempre un veicolo di relazione. Se noi cambiamo mentalità e ci pensiamo anzitutto come esseri relazionali, ecco allora che cambia tutto. Cambia il nostro modo di intendere il tempo, perché non è soltanto il tempo che noi siamo, ma è il tempo che noi siamo in relazione ad altri. Cambia il nostro modo di intendere gli stessi processi che viviamo. Cambia il modo di intendere il nostro invecchiare. Recuperiamo la possibilità di un senso che ci coinvolge. Il coinvolgimento vuol dire il comprendere di essere già in relazione in atto, di essere già coinvolti in tante relazioni. Parlavo prima del fatto che i nonni sono costretti a badare ai nipoti, ma che cos'è questo se non volenti o nolenti un senso di relazione in atto che li coinvolge, li prende e dà senso anche alla loro vita, alla loro invecchiare? Una cosa banale certamente, anche faticosa, ma che credo possa esemplificare una situazione di fatto. E per concludere, penso che anche in questa direzione il riferimento a una prospettiva come quella che abbiamo sentito inizialmente enunciare da Rosmini, anche se, ripeto, in un contesto totalmente diverso rispetto a quello che stiamo vivendo, credo che possa essere utile. Perché, riepilogo, la logica del senso è quella per la quale e nella quale noi viviamo nel rinvio a qualcosa di altro, a qualcosa di altro rispetto a ciò che da questo senso risulta illuminato. E dunque il tempo, la temporalità nella quale siamo costantemente immersi, nella temporalità che viviamo e che mettiamo in opera, che viviamo nel nostro invecchiare, è qualcosa che riceve il suo senso da ciò che è altro dalla vecchiaia stessa. Rosmini la chiamava verità. È quell'essere che non tanto noi siamo, ma che è in noi. E qui i motivi agostiniani che sono stati, che sono risuonati anche ieri, insomma, sono evidenti. Ma appunto perché questo altro è altro, ma anche in noi e ci coinvolge, questa dimensione relazionale può dare senso a ciò che siamo. E insomma, il riferimento al senso in questa forma mette in luce la relazionalità del nostro invecchiare, che è la relazionalità del nostro essere, anche quando questo essere si presenta nella contingenza come attraversato da temporalità. E da questo punto di vista, allora, la stessa irreversibilità che porta chi invecchia alla disperazione, alla noia, alla indifferenza, può essere assunta con un altro sguardo. Può essere intesa non già come il preludio di una morte intesa come fine di tutto, ma come una possibilità di relazione. E qui c'è un altro compito che però rimando ad un prossimo convegno, almeno per quanto mi riguarda, che è ripensare in termini relazionali la morte. Su questo do semplicemente una chiave, un filosofo pisano a me molto caro, Aldo Capitini, ha pensato alla morte in questa maniera, in questa prospettiva relazionale. Relazioni, tempo, vita, tutto ciò appartiene al contesto in cui siamo, producendo relazioni, un contesto che contribuiamo a produrre. E allora, e concludo davvero, la felicità dell'invecchiare consiste nell'aderire a questa relazionalità che ci caratterizza e che ci rimanda ad altro. Una relazionalità nella quale la dinamica temporale è espressione, essa stessa, di una sporgenza verso una dimensione ulteriore. La felicità dell'invecchiare dunque consiste, certo, nella fedeltà a se stessi, ma in un sé che è essere relazionale, non ripiegato in sé. Nella maniera giusta, nel rapporto che con altro, che dà senso a ciò che noi siamo, sperimentiamo quotidianamente e che facciamo tutto ciò nel tempo che ci è dato. Grazie.
A te, grazie. Bravo.